Pace e bene, cari fratelli e sorelle, benvenuti a questo nostro nuovo incontro nei punti luce. Siamo nella 30ª domenica del tempo ordinario e Gesù continua a farci scuola di preghiera. La settimana scorsa abbiamo visto quali caratteristiche dovrebbero contraddistinguere una vera preghiera, quindi intensa, fiduciosa, perseverante, tenace. Oggi, dato che la preghiera è la relazione con Dio, Gesù ci pone in guardia da alcuni pericoli nel vivere una relazione falsa con Dio, e invece quale debba essere l'atteggiamento di fondo per ottenere grazia, compassione da Dio, simboleggiate e rappresentate nel fariseo e nel pubblicano, che ci mostrano due modi diversi di pregare, ma di conseguenza due modi diversi di vivere il rapporto con Dio e con gli altri, quindi due modi diversi di concepire la santità. Anzitutto a chi si rivolge Gesù? Questa parabola la disse per alcuni che presumevano di essere giusti e disprezzavano gli altri. I giusti, nell'Antico Testamento, erano coloro che vivevano una corretta relazione con Dio, coloro che erano a posto con Dio e di conseguenza con gli altri. Quindi Gesù si rivolge a chi pensa di essere a posto con Dio della serie: ma che male faccio? E di conseguenza disprezzano gli altri, perché chi non ha coscienza del suo peccato, chi non ha mai nulla da farsi perdonare, ovviamente pensa di non aver mai nulla, di conseguenza guarderà gli altri dall'alto verso il basso, evidenzierà, sottolineerà e pretenderà da loro di tutto e di più, e quando non riescono li condannerà. Abbiamo il fariseo e il pubblicano. Partiamo dal fariseo. I farisei ormai li abbiamo imparati a conoscere, erano quella parte del popolo che erano le guide, potremmo dire i maestri, o meglio gli osservanti della scrittura e della tradizione orale, ed erano uomini stimati. Questo fariseo sta ritto nel tempio, quindi lui entra nel tempio, sorvoliamo la sua descrizione geografica di come era fatto, comunque sta lì alla presenza di Dio, in piedi. Era la posizione classica di preghiera, ma se noi andiamo al testo greco, notiamo che questo stava in piedi, c'è poi una parolina, proseauton, che significa rivolto verso se stesso. Ah, interessante, questo fariseo quindi sta ritto in piedi, ma non sta davanti a Dio, sta rivolto verso di lui, e ce ne rendiamo conto dalle sue parole. Lui sta lì fiero, sicuro di sé, un abitué del posto sacro, uno che sta davanti a Dio, compai, e te stiamo davanti, siamo alla pari, e si rivolge a lui. Apro una parentesi sulla postura del corpo. Guardate, la postura del corpo già rivela quanto uno creda e alimenta anche la nostra fede. Abbiamo bisogno anche di curare i gesti del corpo. Io penso che se stessimo una mezza giornata dentro il tabernacolo con Gesù, ci faremmo di quelle risate, perché da come già uno entra capisci quanto crede, quanta coscienza abbia di ciò che professa. Segni di croce dalla fronte a sotto il labbro, proprio degni di non so, un'artrosi al gomito. Ginoflessioni, che se il ginocchio si piega di un grado già è un miracolo. Oppure durante la consacrazione, belli in piedi, soprattutto qui, grazie a Dio, pochi, ma insomma, quando giri vedi uomini tutti che sorreggono il muro finale della chiesa appoggiati con le braccia conserte, da serie non me piego, quindi già da lì capite la poca umiltà, la poca coscienza che abbiamo di essere davanti a Dio, no? Così anche curare questi gesti, fare bene il segno di croce, fare bene la genuflessione, cioè toccare col ginocchio destro a terra. Tanto qui non mi pare che abbiamo tutti anchilosi furiose, quindi si può fare, fatto bene, alimenta anche la nostra devozione con calma, mettervi a pregare anche curando la postura del corpo aiuta a mettervi alla presenza di Dio. Tanti dicono, ma io la sera non riesco a pregare, ma addormento. Io chiedo, scusa, ma tu quando è che preghi? Quando sono sdraiato, figlio mio, te credo, dici nel nome del Padre, buonanotte, scusate, ma dobbiamo anche imparare a curare queste piccole grandi cose, no? Torniamo a noi. Quindi questo fariseo sta ritto davanti a Dio e guardiamo un po' la sua preghiera, se possiamo definirla così. Parte quasi ringraziando il Signore. Oh Dio, ti ringrazio. E fin qua sembra partire bene, ma poi finisce malissimo. Perché? Perché poi la sua non sarà più una preghiera, ma diventa un autentico monologo. Perché? Perché diventa non più una supplica a Dio, ma un incensamento del proprio io. Perché io faccio digiuno, io pago la decima. Allora, lui sottolinea delle cose buone che fa, e fa pure di più di quello che dovrebbe fare, digiuna 2 volte, non una, paga la decima, cioè offre 10, una decima parte di tutto ciò che ha ogni mese, quindi insomma fa delle cose buone, ma attenti, innanzitutto il suo io faccio questo, io faccio quest'altro, lui per queste cose che fa si sente a posto. Primo punto. Qui vedete, c'è un pericolo micidiale, che vale anche per noi. Qual è questo pericolo? Che le buone azioni che facciamo, la preghiera, l'andare a messa, tutte cose sante, diventino la nostra giustificazione. Cioè, io sono giusto, io sono a posto davanti a Dio, io sono salvo, io sono bravo, perché faccio questo, questo e quest'altro? Quindi sono a posto, mi merito tutto, io e te Dio siamo a posto, t'ho pagata la prestazione, anzi, casomai ringraziami pure perché sono bravo io, che te, vedete, questo è un pericolo, perché noi non saremo mai giusti, cioè a posto con Dio per quelle 4 fesserie che facciamo, oppure anche per quelle cose buone che facciamo. Noi se siamo a posto davanti a Dio è solo per la fede in Cristo. È solo perché ci lasciamo purificare dal suo sangue, è solo perché ci riconosciamo bisognosi della sua misericordia, è solo perché cerchiamo di amare e seguire il nostro Signore, ed è solo perché accusiamo il nostro peccato, perché Dio è morto per salvarci dal peccato. Io dal peccato non mi salvo con le mie buone azioni. Io in cielo non ci vado solo con le mie buone opere, io in cielo ci vado per la grazia di Dio, perché accolgo la sua misericordia e me ne riconosco bisognoso. Guardate, è un pericolo grande, da confessore me ne rendo conto, perché pochi si confessano, alcuni di quelli che si confessano hanno una difficoltà micidiale a riconoscere i propri peccati. E questo è segno di una coscienza che non abituiamo a stare alla presenza di Dio, che non esaminiamo ogni giorno. Cioè noi vediamo le cose buone che facciamo, ma scusate, faccio un esempio assurdo, c'è gente che rimpiange Mussolini perché ha costruito 4 ponti o perché c'era, non so, un presunto ordine in certe cose. Sì, ma tutto il male che ha fatto non è che perché ha costruito ponti, ha fatto 4 regolette buone, scusi, campi di concentramento, le alleanze con Hitler, tutte le cose storte che ha compiuto nella sua vita, che fa? Uno non le vede. Cosa c'è dietro? La nostra tendenza a giustificarci da soli. La nostra tendenza a sentirci a posto per quello che facciamo da soli e a non lasciarci salvare da nessuno, non lasciarci giustificare da un altro. Una frase attribuita a Santa Teresa d'Avila diceva: se ti accusi, Dio ti scusa, se ti scusi, Dio t'accusa. Quindi il fariseo parte da questo io ipertrofico che mette davanti a Dio, io faccio, io dico, e poi passa al giudizio sugli altri. Come vi dicevo, sentirmi a posto mi porta a guardare gli altri dall'alto verso il basso e a giudicarli negativamente. Infatti, cosa dice io? Ah, ti ringrazio perché io non sono come quelli, come quello là, come quelli che sono adulteri, che rubano, che fanno del male, grazie Signore che non sono come quel poraccio che ce l'ha dietro. È quel sentirci bene schiacciando gli altri. Ma già è un processo psicologico. Quante volte per tirarci su guardiamo ai difetti, agli errori, alle miserie, alle sofferenze degli altri? No, guardando chi sta peggio mi sento meglio. È tanto limitato come ragionamento, capite? Così come disprezzare l'altro per sentirmi meglio io, è un modo peccaminoso e sbrigativo per tirare a campare, per non affrontare le nostre miserie, per non metterle in verità davanti al Signore che ci ama. Cioè, vedete, noi a volte abbiamo paura anche di mettere il nostro peccato davanti a Dio perché fa crollare il nostro autostima, quasi che riconoscerlo comporti, non so, un crollo della nostra immagine, un crollo della mia autostima, ma in realtà è fare verità di me. Ma vedete, più che guardare al mio peccato, è credere nell'amore e nella misericordia di Dio. Questo fariseo che giudica e punta il dito contro l'altro e contro gli altri, in realtà ne ha 3 puntati verso di sé. Sapete, per trovare pace nelle nostre anime, nelle nostre vite, quella pace che Dio ci vuole dare, noi dobbiamo partire da qui, dal smettere di guardare, pretendere cose dagli altri, di puntare sui difetti degli altri, di voler diversi gli altri, perché tutto questo è ingannevole. Tutto questo è ingannevole. Io posso certo dire all'altro ciò che non va, ma posso soprattutto amare l'altro. più che puntare, guardare agli altri, devo imparare a guardare verso di me. Noi dobbiamo veramente imparare questo. Noi giudichiamo gli altri con estrema facilità, spesso con spietata severità. Ma il Papa, quando raccontava le sue visite al carcere in Argentina, diceva: ma io quando entravo ogni volta pensavo, ma perché loro hanno fatto quello e sono lì e io no? Perché io in un momento, magari in uno scatto, Dio mi ha tenuto una mano sulla testa e a lui no. Ma io sono capace di fare anche di peggio. Allora li guardava, contava, li guarda anche i carcerati, ma qualsiasi persona con estrema compassione. Se io ho coscienza del mio peccato, ma ho coscienza della mia fragilità, che per quanto mi propongo, a volte parto in quarta e finisco in retromargine, faccio una buona e tre cattive, cioè se io ho coscienza di me, ma come stupirmi davanti o puntare il dito e pretendere? Quanta sofferenza quando siamo delusi dalle nostre aspettative sugli altri, non perdoniamo perché da te non me l'aspettavo. Ma che ti vuoi aspettare dalla fragilità dell'uomo? Impara a guardare quanta misericordia abbia Dio verso di te. Smettila di interessarti della cattiveria di questo, di quello. Non sprecare tempo ad esaminare le debolezze degli altri, ma veglia su di te. Guarda il tuo cuore, guarda che guazzabuglio che c'è soprattutto. E arriviamo al pubblicano e concludiamo. Alza lo sguardo verso Dio, rivolgiti a Lui. Pensate, il pubblicano era un ebreo rinnegato, era considerato un senza Dio, insieme a ladri, prostitute e adulteri, perché collaboravano con i romani, estorcevano soldi dalle tasse, espropriavano i beni dei giudei per darli ai romani, e quindi erano considerati persi. Quest'uomo sta al fondo nel tempio, non ha il coraggio di alzare manco lo sguardo. Si batte il petto, riconosce ciò che è e dice: abbi pietà di me. In greco, ilastetimoi, che significa, oh Dio, fammi misericordia, fammi l'elemosina. Questo è elemosina da Dio. Il fariseo non chiede nulla a Dio, si sente già arrivato a posto, sta davanti a Dio alla pari, io sono arrivato. Questo invece è elemosina qualcosa da Dio, elemosina il perdono, elemosina. Non solo, elemosina una vita nuova, elemosina il suo voler essere trasformato, il suo desiderio di voler cambiare vita. Vedete, la sua umiltà non consiste così nel dire faccio schifo e poi non è. La sua umiltà consiste nell'abbassarsi e riconoscere ciò che egli è realmente, nel coraggio di presentarsi con verità a Dio e a se stesso, così è com'è. Questo è tanto bello, vedete. L'unico modo vero di relazionarmi con Dio è partire da questa umiltà, da questo riconoscermi sempre bisognoso del suo amore, del suo perdono, dal riconoscermi amato, senza osteggiare ciò che faccio, ringraziando per quel bene che Dio mi permette di fare, ma non presumendo di essere a posto e vantandomi delle mie opere e sentendomi per queste meglio degli altri. Vedete, questo. Il pubblicano torna a casa giustificato, il fariseo no. Il pubblicano torna a casa trasformato, reso giusto, ricoperto, riempito dello Spirito di Dio, della sua misericordia, del suo amore. Vedete, da dove ripartire? Noi abbiamo bisogno di imparare a riconoscere il nostro peccato se vogliamo crescere. Noi abbiamo bisogno di riconoscere il bisogno che abbiamo di Dio se vogliamo diventare santi. Se manca questo, non lo saremo mai. Non torneremo mai a casa trasformati. Io capisco la qualità della mia preghiera da come torno a casa. Se torno a casa che sono sempre uguale dopo preghiere, messe, catechesi, è sempre lo stesso pezzo di egoista, di avaro, di lussurioso, di iroso, di chiacchierone micidiale. Vuol dire che la relazione mia con Dio non funziona, c'è qualcosa che non va, non sto davvero aprendo il cuore alla grazia. E da questo passerà anche la nostra relazione con gli altri. Pensiamo, ma io a quelli che ora sono nel male, a un figlio smarrito, a un amico che in questo momento è mezzo perso, come mi pongo, come prego? Grazie che non sono come quelli, ah ma quelli lì sono proprio persi, ah ma sta gente non capisce e guardo tutti dall'alto verso il basso. O mi rendo conto della misericordia e della compassione che Dio ha verso di me, del bisogno che ho di Lui, e che se non ci fosse Lui sarei capace anche di fare di peggio? Sapete, concludo con una preghiera tanto bella di un autore francese, Paul Claudel, che diceva così: Signore, se ti occorrono i forti e coraggiosi, eccoti. San Domenico e San Francesco. Se ti occorrono gli eroi e i puri, eccoti San Lorenzo e Santa Cecilia. Ma se per caso hai bisogno di un pigro, di un imbecille, se ti occorresse un orgoglioso, un vile, un ingrato, un avaro, potresti casomai averne bisogno, ecco, io rimarrò sempre qui. Vedete, questo non significa che non si volesse convertire, ma si sa porre davanti a Dio riconoscendosi per ciò che è, ed era uno scrittore grandissimo. Allora chiediamo questa grazia, far verità di noi, riconoscere la tenerezza e la compassione della quale abbiamo bisogno, e se sapremo stare al nostro posto davanti a Dio, sapremo guardare anche agli altri con i suoi occhi. Pace e bene.